Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Going up, up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The
sea is flecked with bars of gray. Se un solo pelo della mia barba conoscesse i miei pensieri, me la strapperei. Pare abbia detto una volta di sé Mehmet II. Vi ricordate Stefan Zweig? Nel suo scritto sulla caduta di Costantinopoli è assolutamente esaltato, oltre che inorridito, dalla idea di far valicare a centinaia di navi un promontorio scosceso, talmente ardita che i bizantini e i genovesi di Galata la escludevano dal novero dei loro calcoli strategici, allo stesso modo in cui i romani prima e gli austriaci poi non avevano previsto l'eventualità di una rapida traversata delle Alpi da parte di Annibale e di Napoleone. E vedete come si identifica Stefan Zweig. Lo stratagemma delle navi evidentemente getta nello sconforto inizialmente i bizantini, ma subito, prima ancora che l'ultima nave ottomana sia fatta scivolare nel Corno d'Oro, il 23 aprile si ha un consiglio di guerra in cui ovviamente sono presenti anche i veneziani e giustiniani e si propongono vari piani, fra cui quello di un personaggio tutto sommato piuttosto minore, uno di quegli eroi minori di cui appunto Zweig tanto tiene conto. È il capitano di una galera venuta da Trebisonda, il nome è Jacopo Coco, e propone di tentare un attacco immediato di notte, di bruciare le navi turche naturalmente. Si offre lui stesso di guidare la spedizione. Il consiglio accetta la sua offerta, si decide di agire senza informare i genovesi della città, perché la segretezza è indispensabile e, fra l'altro, i veneziani, a questa condizione di fare la spedizione subito, sono pronti a mettere a disposizione le imbarcazioni necessarie. Non c'è necessità delle imbarcazioni veneziane. Il piano di Coco è di mandare avanti due grandi navi da trasporto con i fianchi protetti da balle di cotone contro i colpi di cannone, che devono essere seguite da due grandi galere per respingere qualsiasi ostacolo, e nascoste tra queste grandi navi si sarebbero insinuate nel folto delle navi turche due piccole fuste spinte da rematori che avrebbero tagliato gli ormeggi delle navi e gettato materiali infiammabili così da incendiare la flotta turca. Il piano è buono. Il problema è che le interminabili diatribe tra veneziani e genovesi fanno sì che venga rimandato. Viene rimandata l'impresa alla notte successiva, poi addirittura il segreto trapela, i genovesi della città ne vengono a conoscenza, si ingelosiscono e, insomma, per calmarli viene concesso che siano loro a fornire una delle imbarcazioni, non ne hanno di pronte, insistono per un altro rinvio, si rinvia fino al 28. La decisione è disastrosa perché a quel punto in realtà la notizia attraverso un genovese arriva a Pera e di lì al sultano. Cosicché quello di Coco è un sacrificio eroico e inutile. Avviene il 28 aprile e Coco stesso muore insieme a tutti i suoi marinai. Gabriele Trevisan la scampa per un pelo. Verrà sostituito come capitano delle galere di Trebisonda il povero Jacopo Coco con Dolfin. Dolfin sarà appunto uno degli eroi alla Stefan Zweig della battaglia di Costantinopoli, ma fra l'altro dobbiamo approfittare di questo per fare una distinzione fra attitudine etica individuale e ragione politica collettiva a proposito di Venezia. Perché effettivamente le singole azioni dei singoli individui, che siano veneziani, che siano genovesi, danno l'idea di una vera affezione quasi di un patriottismo veneziano nei confronti di Costantinopoli. E questo è ben diverso dall'atteggiamento politico, diciamo, dall'atteggiamento della ragione politica del Senato veneziano. Se vogliamo, Venezia incarna la modernità, incarna il pluralismo, e se vogliamo è una sorta di impallo, di ingrippamento del meccanismo pluralista all'interno del Senato veneziano che fa cadere Costantinopoli. Costantinopoli cade forse per un piccolo disequilibrio di voti all'interno del Senato di Venezia. La Repubblica di Venezia aveva a questo punto pronte due flotte, non una, due. Quella in parte pagata, sovvenzionata dal Papa, il cui comandante era Alvise Longo, nominato il 13 aprile, che aveva l'ordine di rimanere all'ancora a Tenedo fino al 20 maggio. Tenedo è un'isola poco a largo di Troia, cioè poco più in là dello sbocco dei Dardanelli. Deve rimanere lì per essere raggiunto dalla seconda flotta, quella solamente veneziana, che è comandata dal capitano generale del mare Jacopo Loredan. Ora, mentre Alvise Longo parte il 19 aprile, cioè il giorno dopo del primo grande attacco alle mura da parte di Mehmet II, anche se poi fallito, e fra l'altro per decisione del Senato con due trasporti armati e 15 galere, Jacopo Loredan lascia Venezia soltanto il 7 maggio, di lì salpa per Corfù, dove la galera del governatore gli viene incontro per scortarlo a Negroponte, nell'Eubea. Qui avrebbe dovuto, insieme a due galere cretesi, salpare per Tenedo, congiungersi alla flotta di Alvise Longo e il 20 maggio varcare i Dardanelli e arrivare a Costantinopoli per porgere aiuto agli assediati. Ebbene, questo non avviene mai. Per una sedicente mancanza di vento, Jacopo Loredan terrà le sue, peraltro solo 5 navi, più le due cretesi, ferme a Negroponte. E per capire come mai non arriverà neanche la flotta, tra virgolette, veneziano-pontificia, bisogna tenere conto di un sottile problema gerarchico, nel senso che Alvise Longo, il comandante di questa flotta, che fra l'altro era molto più consistente, era gerarchicamente sottoposto a Loredan, dunque era ai suoi ordini. Quindi non solo il Senato evidentemente dà disposizioni a Loredan di temporeggiare, di non muoversi, ma questo per automatismo porta a non muoversi anche la flotta veneziano pontificia. Beh, questo è grave, perché intanto, anche se la spedizione di Coco è così tragicamente fallita, nel quartier generale turco sta serpeggiando una certa insicurezza, perché la voce della partenza della flotta veneziana che si sta dirigendo a Costantinopoli è arrivata. E fra l'altro c'è anche la notizia che Giovanni Hunyadi, il condottiero ungherese, sta preparando a sua volta una spedizione via terra. Per cui abbiamo una discussione molto accesa tra i visir di Mehmet, in cui Khalil Pasha, il solito vecchio saggio, tra virgolette pacifista, comunque moderato, forse al soldo dei bizantini, ma comunque a noi simpatico Khalil Pasha, vuole sospendere l'assedio. Il partito dei falchi è capitanato come sempre da Saganos Pasha. Mehmet decide di continuare offrendo una sorta di possibilità di trattato di pace a fine aprile, secondo alcune fonti, che però comunque non può essere accettato dai bizantini se non altro per la sua onerosità. Si dice che Khalil Pasha comunichi ai bizantini la decisione di Mehmet, e fra l'altro per questo verrà giustiziato dal sultano, oltre che per il presunto disfattismo. Quel che conta però è che questo è un momento cruciale. Cioè, secondo Runciman, questo è il momento in cui, se fosse arrivata anche una sola vela veneziana, o papale o tutte e due, i turchi si sarebbero ritirati.
Venu le moment aux alentours d'ici maintenant, à la croisée des chemins. Peut-être nous recroiserons-nous un jour prochain, qui sait, tout à l'heure, après-demain. Oh, 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 à la croisée des chemins.
In questi primissimi giorni di maggio, mentre al Senato della Repubblica di Venezia si scatenavano le liti e si scatenava probabilmente anche una certa aggressività fra le due fazioni in cui il Senato era diviso, Costantino XI invia un brigantino al largo con 12 volontari veneziani travestiti da turchi per vedere se le navi di Loredan sono in arrivo. È camuffato alla turchesca anche il brigantino, anzi un gripo per l'esattezza. Sappiamo che quella flotta non arriverà mai, ma questa è una cosa che Costantino XI non sapeva e che francamente non era neanche certa. Perché se le sorti si fossero ribaltate, se i bizantini avessero prevalso, cosa che non è affatto da escludere se si analizzano oggettivamente le testimonianze delle fonti, se si sfugge alla logica provvidenzialista degli islamici, simmetrica e inversa a quella dei bizantini, con la loro dottrina dell'oiconomia divina e della dolce punizione del cielo per il peccato della resa unionista di cui abbiamo già parlato, e se si sfugge anche a quella forse più insidiosa della storiografia romantico decadente, dei suoi epigoni, cioè alla visione storicista di una Bisanzio che deve necessariamente cadere, che anzi vuole cadere, come ha avuto a scrivere anche il grande Brodel, che lo desidera fatalisticamente, pigramente assorta nel suo declino. Ebbene, se si considerano invece le cose alla luce dei fatti, dei dati forniti dalle fonti, noi sappiamo che Costantino avrebbe potuto vincere. E se Costantino avesse vinto, se i turchi avessero ripiegato, cosa oggettivamente possibile fino all'ultimo momento, come vedremo, ebbè, si può scommettere che quelle navi bloccate da una presunta bonaccia sarebbero accorse a vele spiegate. La causa di Bisanzio allora sì si sarebbe identificata con quella dell'Europa. Allora sì, dietro la possibilità che Costantinopoli venisse mantenuta come un'enclave nel dominio ottomano, come una sorta di Berlino Ovest, come una sorta di Hong Kong, sarebbe stata sorretta dalla presenza di una vera potenza, di una vera volontà politica, di una vera coalizione di potenze, cioè le potenze europee. È tutto legato a questa peculiare attitudine attendista veneziana. Se la flotta si fosse mossa prima, Khalil Pasha avrebbe prevalso, Mehmet II avrebbe levato il campo. Era già successo infinite volte, c'erano stati tanti assedi, turchi e non solo, Ma è quando un assedio dura un po' troppo e quando si hanno notizie di questo genere, di mobilitazione di grandi altri stati europei, capita che se illuminati i capi siano prudenti. Mehmet tutto era tranne che un illuminato, in questo caso è stato un fortunato. Fatto sta che nessuna vela si vide e che Mehmet non si ritirò. Annota tristemente un cronista veneziano che l'ultimo imperatore di Bisanzio, quando morì nella mischia coi turchi, doveva alla Serenissima 17.000 a Iperpira. Testuale, inizio di una cronaca veneziana. Alla fine del 300 i gioielli della corona di Bisanzio non appartenevano più all'impero ma a Venezia. L'ava di Manuele II Paleologo, l'imperatrice Anna, le aveva dati impegno alle banche della Repubblica nella guerra civile degli anni 40 a garanzia di un finanziamento di 30.000 ducati per il governo legittimo contro la grande sedizione nobiliare capeggiata da Giovanni Cantacuzeno. Bene. I paleologhi si portano dietro quel debito fino alla caduta di Costantinopoli. Verrà menzionato a ogni rinnovo dei trattati commerciali coi veneziani. Non si riuscirà mai ad estinguerlo, anzi crescerà sempre nelle formidabili contrattazioni dei legali della Serenissima. Ancora oggi i gioielli della corona di Bisanzio sono conservati e ammirati a Venezia, a San Marco, così come le ricchezze trafugate durante la Quarta Crociata, gli ori, le reliquie che già nel Medioevo erano meta di redditizi, pellegrinaggi. Quella di Venezia e Bisanzio, della Repubblica oligarchico-borghese del grande impero teocratico, è la storia di un'antitesi rovinosa, è una sorta di duello allegorico che alla fine del Medioevo stringe gli elementi di un conflitto etico quasi, oltre che storico. Il potere del mercato contro quello dell'ideologia. È vero che nel conflitto profondo tra la mentalità bizantina e quella veneziana, Venezia incarna per molti versi la modernità. L'attivismo dei dogi si attiene a una visione economica, pragmatica dei fatti politici, liberale nelle istituzioni, almeno rispetto alle monarchie medievali. La Repubblica Veneziana combina impresa di Stato, iniziativa privata, guadagnando nel Levante una ricchezza senza rapporto con il numero dei propri abitanti, così che, come già nell'antica democrazia mercantile di Atene, questo porta a un'alta valutazione dell'individuo. In tempi e in luoghi in cui le vite umane si sterminavano in massa, ogni cittadino di Venezia valeva migliaia di ducati, come dimostrano i riscatti pagati dalla Serenissima non solo a Mehmet II dopo la presa di Costantinopoli, ma già prima ai precedenti sultani turchi. In antitesi alla modernità di Venezia, Bisanzio è il simbolo stesso dell'antico. Nel senso che sono antiche o tardo antiche le strutture giuridiche, economiche dell'impero, le forme di produzione condizionate da uno Stato centrale, da una burocrazia capillare che derivava, come abbiamo detto, dall'impero romano e dalle sue leggi. In termini filosofici e giuridici, la proprietà statale della terra veniva prima di quella privata. La terra è di Dio, non può essere privatamente posseduta, ma solo collettivamente condivisa, e questo impedisce non solo la formazione di una nobiltà stabilizzata in grado di governare permanentemente l'impero, ma soprattutto quell'accumulazione primitiva di capitale che fu invece all'origine dell'impresa nell'Ovest europeo. Dunque c'è una sorta di inconciliabilità, di irreconciliabilità fra due mentalità che non hanno in comune nulla. L'impero bizantino, che da sempre era riuscito a amalgamare in sé infinite culture diverse, aveva tentato di assorbire anche le repubbliche mercantili, la mentalità veneziana, la mentalità del commercio, ma il commercio mobilissimo sfuggirà come il mercurio alla presa così lenta del calderone, del melting pot bizantino. Sarà una sorta di incidente alchemico. La logica del commercio era e sarebbe sempre rimasta profondamente estranea alla mentalità bizantina. Per la mentalità bizantina, per dirla con Baudelaire, si trattava solo e sempre dell'infame spirito del commercio. Ma continueremo lunedì alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.